Vangelo secondo Marco, capitolo 12, con commento a cura di padre Lino Pedron.
Si mise a parlare loro con parabole. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Al momento opportuno mandò un servo dai contadini a ritirare da loro la sua parte del raccolto della vigna. Ma essi lo presero, lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote. Mandò loro di nuovo un altro servo. Anche quello lo picchiarono sulla testa e lo insultarono. Ne mandò un altro e questo lo uccisero. Poi molti altri. Alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Ne aveva ancora uno, un figlio amato. Lo inviò loro per ultimo dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio». Ma quei contadini dissero tra loro: «Costui è l'erede! Su, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra!» Lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini e darà la vigna ad altri. Non avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi? E cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito, infatti, che aveva detto quella parabola contro di loro. Lo lasciarono e se ne andarono.
Commento. L'immagine della vigna disegna spesso nei profeti il popolo di Israele. Il cantico della vigna, confrontare Isaia capitolo 5 versi da 1 a 7, era nella memoria di tutti. Il profeta ne aveva fatto una parabola di giudizio per i capi di Gerusalemme e gli abitanti della Giudea. Non c'è molta differenza tra questi vignaioli e i falsi pastori di Ezechiele capitolo 34, che invece di pascere le pecore pascono se stessi. Nell'uno e nell'altro caso, coloro che Dio ha posto come suoi rappresentanti in mezzo al popolo sfruttano la loro posizione a proprio beneficio. La citazione del Salmo 118, «La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata testata d'angolo», vuol dire che Dio è capace di annullare l'azione degli uomini e di capovolgerne il risultato. Gli uomini hanno ucciso suo figlio, ma Dio l'ha risuscitato. Dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri. Con questa parabola allegorica Gesù dà la chiave di lettura della storia di Israele e della storia di ogni uomo, come scontro senza incontro tra la fedeltà di Dio e l'infedeltà dell'uomo. La sua offerta d'amore si trova sempre davanti il muro del nostro rifiuto ostinato. Alla sua crescente bontà corrisponde un crescendo della nostra cattiveria. Sembra proprio un amore infelice, senza possibilità di riuscita. Ma il Signore opera una meraviglia ai nostri occhi, facendo della croce, che è il vertice del nostro male e del nostro peccato, il dono del suo massimo amore e del suo perdono. Noi lo uccidiamo togliendogli la vita e lui ci fa vivere donandoci la sua vita. La nostra malvagità non vanifica il suo piano di salvezza. Tutto il nostro male e quello della storia umana non fa fallire il disegno di Dio, ma lo compie in un modo più sublime, mostrando il suo potere che è solo e tutto misericordia. Il potere dell'uomo è quello di fare il male dal bene, Quello di Dio è di fare il bene dal male. Egli vorrebbe diversamente, ma rispetta la nostra libertà. Egli è Dio proprio perché sa colmare la nostra miseria con la sua misericordia, rispondendo al nostro rifiuto con la sua offerta incondizionata d'amore. È la vittoria della croce, scontro inevitabile, che diventa incontro definitivo. Gesù è il Figlio unigenito che si è fatto servo e ultimo di tutti, dando la vita per noi che gli diamo la morte. Questo è il suo potere, la sua fedeltà al di là di ogni nostra infedeltà.
Mandarono da lui alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no?» Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: «Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo!» Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare!» Gesù disse loro: «Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio!» E rimasero ammirati di lui.
Commento: i farisei e gli erodiani cercano di cogliere in fallo Gesù, ponendogli una domanda alla quale sembra impossibile rispondere senza incorrere in gravi conseguenze. È lecito o no dare il tributo a Cesare? Rispondere di no sarebbe pericoloso perché trasformerebbe Gesù in un sobillatore politico. Rispondere di sì sarebbe altrettanto pericoloso perché lo farebbe apparire come un collaborazionista, amico degli odiati occupanti romani. La risposta supera il livello al quale il problema era stato posto. Gesù non dà una ricetta per un comportamento civico. Non raccomanda né la rassegnazione di fronte all'ordine costituito, punto di vista dei farisei, né il rifiuto, opinione degli zeloti, e neppure benedice lo stato imperiale, tendenza degli erodiani. La sua duplice dichiarazione constata da una parte l'esistenza di regole provvisorie sulla terra e dall'altra invita ad adottare nei confronti di esse un atteggiamento critico. Distinguere tra l'accessorio e il principale, tra il relativo e l'assoluto, tra il transeunte e l'eterno, tra le realtà penultime e quelle ultime. La decisione apolitica di Gesù contiene un invito all'azione responsabile in favore della società umana, senza riduzioni o esaltazioni indebite, conformemente alla volontà di Dio. La risposta di Gesù non è una semplice astuzia per eludere il problema e non cadere nel tranello teso dai farisei e dagli erodiani. Non dice semplicemente «date a ciascuno ciò che gli spetta», senza determinare ciò che spetta a ciascuno. A quei tempi il dominio di un sovrano si estendeva ovunque e la sua moneta aveva corso legale. Era ovvio che dove circolava la moneta di Cesare si sottostava al dominio di Cesare e si rispettavano le regole del gioco, tra le quali quella di pagargli il tributo. Per Gesù il problema è un altro: dare a Dio ciò che è di Dio. Come la moneta del tributo porta l'immagine di Cesare e appartiene a Cesare, così l'uomo è immagine di Dio e appartiene a Dio. Il tributo da pagargli è quello di darsi a lui, amando lui con tutto il cuore e il prossimo come se stessi. Circa l'autorità civile è giusto distinguere il contenuto dal modo. Il suo contenuto è quello di servire al bene comune. In questo senso, anche se le sue forme sono storicamente più o meno imperfette, è legittimamente voluta da Dio. Normalmente il modo nel quale è esercitata è quello dei capi delle nazioni, che bramano l'avere, il potere e l'apparire. Questo modo non è voluto da Dio. Esso schiavizza tutti, sia chi lo esercita sia chi lo subisce, togliendo a tutti, dominatori e dominati, la libertà che è proprio ciò per cui siamo a immagine e somiglianza di Dio. Questo brano ci aiuta a capire il potere di Cristo, che mette sempre in crisi quello dell'uomo. Esso infatti è amore, servizio e umiltà. Gesù ci dà un criterio in base al quale fare le nostre scelte. Prima dare a Dio ciò che è di Dio. Solo così sapremo cosa dare al Cesare di turno. L'uso del denaro è l'accettazione implicita del potere di chi l'ha coniato. Gesù non ha con sé la moneta, a differenza dei farisei e degli erodiani. Le loro parole non presentano quindi un vero problema per loro, che possiedono molto volentieri le monete con l'iscrizione di Cesare. Le tasse fanno problema a quelli che hanno i soldi, non ai poveri. Inoltre, l'iscrizione sulla moneta porta il nome e il ruolo divino dell'imperatore. Tiberio Cesare, imperatore, figlio del divino Augusto. Il titolo regale di Gesù non lo troveremo scritto su alcuna moneta, ma sulla croce. Chi ha orecchi per intendere, intenda. Ma il problema fondamentale è che l'uomo, immagine di Dio, è di Dio e deve ritornare a Lui.
Vennero da Lui alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: «Maestro, Mosè ti ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano 7 fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza. E il terzo ugualmente. E nessuno dei 7 lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Ma alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie, poiché tutte e 7 l'hanno avuta in moglie?» Rispose loro Gesù: «Non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: «Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore».
Commento: anche i sadducei contestano Gesù. Essi non credono alla risurrezione dei morti. La risposta di Gesù considera 2 momenti. Anzitutto, egli fonda la fede nella risurrezione sul rapporto che Dio ha stabilito con gli uomini. Un rapporto di alleanza, di amicizia, di solidarietà, di vita. Dio non è impotente di fronte alla morte. Non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Citando Esodo 3, che è un testo su Dio e non sulla risurrezione dei morti, Gesù riconduce il dibattito all'amore di Dio e alla sua fedeltà. Se Dio ama l'uomo, non può abbandonarlo in potere della morte. Gesù inoltre corregge l'altro errore dei Sadducei, che pensano alla risurrezione come a una semplice continuazione della vita attuale, con gli stessi tipi di rapporti. Pensando in questo modo, essi non tengono conto della potenza di Dio. La risurrezione non è una semplice continuazione della vita attuale, ma il passaggio a una vita nuova, creata dalla potenza di Dio. Non è la rianimazione di un cadavere, è una trasformazione qualitativa, è una nuova esistenza. La nostra risurrezione è il centro della vita cristiana. Senza di essa è vana la nostra predicazione ed è vana anche la nostra fede, scrive Paolo ai Corinti, confrontare la prima lettera ai Corinti, capitolo 15, verso 14. I Sadducei assomigliano a tanti credenti del nostro tempo. Credono in Dio, ma non nella risurrezione dei morti. Chiusi nel materialismo, non credono né teoricamente né praticamente al fine a cui Dio ci ha destinati, la vita eterna. È l'alienazione più tragica dell'uomo, che perde ciò per cui è fatto, l'orizzonte che dà senso alla vita. Tentare di superare la morte attraverso la generazione dei figli è un rimedio peggiore del male, una vittoria illusoria, perché non si fa che accrescere il numero dei destinati alla morte. La generazione dei figli ha senso solamente nella speranza che questi, destinati alla morte, incontrino Dio, che dà loro la vita nella risurrezione.
Allora si avvicinò a lui uno degli scribi che li aveva uditi discutere. E visto come aveva ben risposto a loro, gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?» Gesù rispose: «Il primo è: ascolta, Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima e con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, maestro, e secondo verità che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.
Commento: la domanda che lo scriba pone a Gesù non è oziosa. Data la molteplicità delle prescrizioni della legge, se ne contavano 613, ripartite in 365 proibizioni, quanti sono i giorni dell'anno, e 248 comandamenti positivi, quante si credeva fossero le parti del corpo umano. Ci si poteva legittimamente interrogare sul loro valore e chiedersi quale fosse il comandamento più grande. La risposta di Gesù, che pone nell'amore di Dio e del prossimo il centro della legge, non è una novità assoluta. Lo insegnavano anche i rabbini di allora. La novità consiste nell'avere unificato il testo del Deuteronomio, capitolo 6, versi 4-5, con il testo del Levitico capitolo 19 verso 18. Ma per cogliere questo centro sono necessarie due precisazioni. La Bibbia insegna che il nostro amore per Dio e per il prossimo suppone un fatto precedente, senza il quale tutto resterebbe incomprensibile: l'amore di Dio per noi. Qui è l'origine e la misura del nostro amore. L'amore dell'uomo nasce dall'amore di Dio e deve misurarsi su di esso. E qui si inserisce la seconda precisazione. Chi è il prossimo da amare? La Bibbia risponde: ogni uomo che Dio ama, cioè tutti gli uomini, senza alcuna distinzione, perché Dio si è rivelato in Gesù come amore universale. La nostra vita è amare Dio e unirci a Lui, diventando per grazia ciò che Lui è per natura. Il nostro amore per Lui è la via per la nostra divinizzazione, perché uno diventa ciò che ama. Chi risponde a questo amore passa dalla morte alla vita, mentre chi non ama Dio e il prossimo rimane nella morte. Dio è amore più forte della morte. La sua fedeltà dura in eterno. Quando noi moriamo, Egli ci ridà la vita. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri. Confrontare Ezechiele capitolo 37 verso 13. Dio ha creato tutto per l'esistenza, perché è un Dio amante della vita. L'amore per l'uomo non è in alternativa a quello per Dio, ma scaturisce da esso, come dalla sua sorgente. Si ama veramente il prossimo solo quando lo si aiuta a diventare se stesso, raggiungendo il fine per cui è stato creato, che è quello di amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come se stesso. Alla luce di questa verità dobbiamo rivedere radicalmente il nostro modo di amare. Molto del cosiddetto amore che schiavizza sé e gli altri è una contraffazione dell'amore, è egoismo. Quanta purificazione, quanta grazia di Dio occorrono perché l'amore sia vero amore.
Insegnando nel Tempio, Gesù diceva: come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo. Disse: il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore. Da dove risulta che è suo figlio? E la folla numerosa lo ascoltava volentieri.
Commento. Nella lettura del Vangelo di Marco ritorna con insistenza la domanda: chi è Gesù? E c'è stata data la risposta con chiarezza: Gesù è il Messia. Ma subito si è riproposta un'altra domanda: che cosa significa per Gesù essere il Messia e quale relazione ha il Messia con Dio? E la risposta è stata: il Messia compirà la sua missione nella sofferenza. Tre annunci della passione. Il Messia è l'ultimo inviato di Dio e il figlio che Dio tanto ama. Ora qui si ripropone un problema importante. Chi è il Messia? Ogni ebreo poteva rispondere con semplicità e senza alcun dubbio: il Messia è il figlio di Davide. E questa risposta trova fondamento negli oracoli dei profeti, a cominciare da Natan. E tuttavia la risposta è incompleta. Il Messia non è solamente il figlio di Davide, è il figlio di Dio. Gesù fonda il suo ragionamento sull'interpretazione del Salmo 110, un salmo che la Bibbia attribuisce a Davide. Dunque è Davide stesso che parla e dice: disse il Signore, cioè Dio stesso, al mio Signore, cioè al re Messia, siedi alla mia destra. Dunque, dice Gesù, Davide chiama il Messia mio Signore. Vuol dire dunque che il Messia è molto di più che il figlio di Davide, è addirittura il Signore di Davide. Ne consegue che se Gesù è il figlio di Dio, il suo regno non può essere ridotto al regno di Davide, sarebbe un regno tra i regni di questo mondo o in alternativa ad essi. Invece il regno di Dio li supera, li trascende e non è legato alla loro realtà materiale.
Diceva loro nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere.
Gesù mette in guardia la folla perché sta per lasciarsi trascinare dai capi. Bisogna che essa sappia chi sono in realtà i suoi capi. Con poche parole il maestro fa il ritratto degli scribi: vanità, sfruttamento delle vedove, ostentazione nella preghiera. La loro logica è precisa: prima io, poi le donne, infine Dio. Forse ci aspettavamo un elogio degli scribi, sono gli studiosi della parola di Dio. Se è vero che la conoscenza è l'origine della virtù, essi dovrebbero essere molto virtuosi. Al contrario, non ci aspettavamo molto dalla vedova che Gesù invece ci propone come esempio. È limitata, è povera, è costretta ad occuparsi quotidianamente delle solite cose indispensabili per la sopravvivenza. Cosa può dare a Dio una persona insignificante come lei? Ma il giudizio di Dio capovolge le nostre valutazioni. Gli scribi usano la conoscenza delle scritture per procurarsi onori umani. Si servono della loro pietà religiosa per nascondere la cupidigia con cui si appropriano dei beni degli altri, in particolare dei beni dei poveri e degli indifesi. La povera vedova, invece, che può mettere nel tesoro del Tempio solo due spiccioli, viene presentata ai discepoli come il vero esempio da imitare. Tutti hanno dato del loro superfluo, e se invece, nella sua povertà, vi ha messo tutto ciò che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Così, con semplicità, questa donna insignificante, a cui nessuno aveva prestato attenzione, ha amato Dio con tutto il cuore. Gesù sta per andarsene dalla scena di questo mondo e non ci lascia come maestri dei personaggi dalle lunghe maniche e dalle parole altisonanti, ma mette in cattedra una donnetta discreta che continua in silenzio la sua lezione. La vedova che offre a Dio tutta la sua vita. Essa è sola e inosservata, povera e umile. Getta tutta la propria vita. È come Gesù che si è fatto ultimo di tutti e ha dato la sua vita in riscatto per tutti. Il primo miracolo di Gesù fu la guarigione della suocera di Pietro, perché potesse servire e l'ultimo suo insegnamento, prima del discorso escatologico, ci presenta questa vedova che ama veramente Dio con tutta la sua vita. Sono loro le vere discepole di Gesù e quindi le nostre maestre.